nella nuova stagione Max & Co? Dai, portiamo il tuo abito a ballare! Tieni stretto questo momento. Potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles! Scopri la nuova collezione Max & Co in tutti i negozi e su maxandco.com.
One Podcast.
Diciamo che la radio ovviamente mi piace, cioè il lavoro che preferisco fare mi piace, però non mi permette di fare una catena, sì, ormai, nel senso che non posso più viaggiare.
Cos'hai, un mese di vacanza d'estate?
Sì, d'estate, però...
Vabbè, parleremo con Lino se vediamo che si può fare.
Guarda, te ne sarei grata.
1 febbraio 82 nasce Radio DJ, da quel giorno e fino ad oggi abbiamo intervistato migliaia di personaggi. Adesso però che i festeggiati siamo noi, ci mettiamo per una volta dalla parte degli intervistati, che è anche più comodo, e dall'altra parte ho pensato di chiamare un amico che però ci conosce bene e che vi presento, si chiama Claudio Giunta.
Eccomi qua, sono pronto. Insegno letteratura italiana all'università, ma sono soprattutto un fan di DJ da quasi 40 anni.
E quindi le domande che ci farai sono domande da professore o da ascoltatore?
Da professore e da ascoltatore, cioè ti ascolto e vi studio. Io sono Claudio Giunta e questo è Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti. E oggi abbiamo ospite Marisa Passera.
Ciao.
O solo Marisa, com'è funziona in radio?
In radio solo Marisa, per via del fatto che Passera è un termine un po' ingombrante da
già,
dire, no?
Vero.
Con anche una certa allegria, no? E quindi Marisa è più facile, Mari.
Eccoci, buongiorno.
Buongiorno.
Sono molto contento di vederti e sentirti, anche di vederti, perché siamo nello studio assieme, e perché sono molti anni che ti ascolto, eccetera, eccetera, eccetera. E trovo che hai una voce meravigliosa e mi piace particolarmente quella inflessione un po'... partecipe che fai alla fine dei tuoi discorsi con gli ascoltatori, è come se fosse sempre un po' commossa dal tuo ascoltatore.
Sì.
Adesso me la farai a un certo punto?
Sì, arriverà, dipende da che cosa dici, ma sicuramente sento che arriverà. Il Vic mi prende sempre in giro perché dice che i miei ascoltatori preferiti addirittura li saluto con la mano, che è una cosa che in radio ovviamente non è percepibile.
Molto, non funziona molto. Da quanti anni è che sei qui?
Mi pare da sempre.
Eri bambina?
Ero piccola, credo che fosse il 97, 98, una cosa del genere.
Quindi prima dell'era Linus, praticamente.
No, con Linus. Linus è stato quello che ha chiamato la Pina qui a Radio DJ e io sono venuta con lei.
Ah, perché Pina si è portata dietro
sì.
gruppi. Okay.
Le amiche. Noi abbiamo iniziato a fare radio insieme a Radio 2, poi a Station 1 e poi siamo venute qua.
Ok, quindi il contatto di una prevedeva che anche le altre si muovessero.
Sì, okay. In qualche modo sì.
Però volevo, prima di parlare della radio, volevo parlare dei tuoi studi, perché tu hai fatto cose simili a quello che ho fatto io. L'università,
sì, ho fatto il classico.
Ho fatto il classico.
Sì, sì. E
poi
sono tra l'altro una delle sostenitrici della superiorità di chi ha fatto il classico.
Ah, sei di quel partito lì?
Io sì, lo consiglio a tutti.
Sai
come ti diceva la mamma un tempo? Beh, ma il greco e il latino ti aprono la mente. E io mi ritrovo a ridire le stesse cose.
E c'è il papà di una mia cara amica che diceva alla figlia: tu puoi fare qualsiasi cosa nella vita, puoi fare il tasso e il Mamiani.
Certo, hai una scelta proprio amplissima.
E però hai fatto la cattolica, hai fatto storia dell'arte.
Sì, lettere e storia dell'arte.
Però non sei dottoressa perché...
No,
a un certo punto ti sei interrotto.
Allora dovremmo chiamare il mio psicologo, mia madre, insomma vari ex fidanzati dell'epoca. E sì, io sono sempre stata una secchiona, diciamo, e sempre appassionata di storia dell'arte. Mi ricordo persino la prima mostra che ho mai visitato, avrò avuto 6 anni, ed era una mostra sugli Etruschi qui a Milano. Uh-huh. di una bambina, avevano trovato una tomba e lei si chiamava Crepereia
Trepegna. Anch'io l'ho vista.
Sì, io sono del 73, tu di che anno? Vedi.
Non
eri piccolo,
credo.
Anche tu.
Sì.
E mi ricordo la prima mostra e lì ho pensato: beh, voglio fare l'archeologa. Da lì poi è arrivata Indiana Jones e tutto, e il mio percorso è continuato. Quando sono diventata grande, sono arrivata in cattolica, ho deciso che avrei preferito fare invece lettere moderne rispetto a lettere antiche, perché mi vedevo così in lo scantinato di un museo a pulire con uno spazzolino da denti dei reperti della Seconda Guerra Mondiale. Quindi ho deciso invece di fare lettere moderne, e poi da lì mi sono fermata, ma proprio sul finale, quindi cioè, sai come quelli che hanno vinto salutano il pubblico
e poi arriva qualcun
e però
altro
non avevano passato il traguardo e quindi vengono beffati. infatti.
Avevi già la tesi pronta, sì, su, sì, cose contemporanee?
Sì, sì, su una scultrice che si chiama Amalia del Ponte, faceva questi litofoni delle pietre sonore. E la mia tesi era...
Aspetta,
tipo,
non buttarla via così, cos'è questa roba?
Litofoni, pietre sonore, ma molte cose. Io l'avevo chiamata l'arte, la materia e il cosmo perché sostenevo che l'arte, attraverso l'utilizzo della materia, ogni volta diversa a seconda del momento storico, eccetera, ricostruisse il cosmo, cioè un inverso di riferimenti. Mm-hmm. Ogni volta era molto bella. Poi dopo un virus mi ha mangiato l'apparato iconografico della tesi e lì ho detto vabbè, dai, il mese prossimo, poi il mese prossimo, poi il mese prossimo. Poi ho iniziato a fare la radio e ho detto l'anno prossimo. Poi ho iniziato a dire ma sì, magari per i 5 anni. Poi siccome avevo finito gli esami, non dovevo neanche pagare in tempo, non dovevo neanche pagare il tasso universitario, quindi ho detto vabbè, appena 5 minuti. E siamo arrivati qui, quindi, in questa stanza oggi.
Quindi bastava un antivirus e tu non eri qui.
Forse sì. No, ma forse l'avrei fatto lo stesso, perché poi nel tempo ho scoperto che in realtà quello che mi piaceva di più era comunicare. Mm-hmm. E che la radio era molto più simile a me, al mio carattere, rispetto alla critica d'arte, che invece spesso era incomprensibile.
Sono d'accordo. Però rimaniamo ancora su quello. Adesso quindi l'arte la guardi solo nei libri, vai nei musei. Se vai all'estero vai in un museo di arte contemporanea?
Sì, sì, quasi sempre.
Hai dei viaggi che ti ricordi con particolare affetto e amore e partecipazione?
Beh, succede spesso quando sono all'estero che vado nei grandi musei. Mm-hmm. No? Non so, il Metropolitan, il Louvre, il National Gallery, eccetera, quei musei che dovresti vedere coi pattini, non so come dire, no? Perché poi alla millesima stanza sei stanco. E lì è proprio come... non so, come la casa di Hansel e Gretel, cioè che mangi tutto, no? È incredibile. Poi mi accorgo che invece quando sono in Italia faccio cose molto più piccole. L'arte la vivo come la meraviglia del viaggio, cioè un viaggio vero e proprio spesso coincide con l'essere da un'altra parte, non qui.
E adesso
però ora a Milano c'è il realismo magico e finisce tra poco, lo devo andare a vedere.
E i viaggi li facevi con le tue amiche, adesso con tuo marito Filippo? Immagino.
Sì, sì. Beh, io ho sempre viaggiato, non so come dire, da quando sono piccola. La mia è una famiglia di viaggiatori, però non ti immaginare appunto quei viaggiatori alla Indiana Jones. Proprio i viaggiatori maldestri, sbadati, che saltano da, non so, l'albergo a 5 stelle a dormire per terra, non sapere in quale parte del mondo sei, perché magari hai chiuso una frontiera sulle Ande. Per cui da sempre, da quando sono piccola, ho viaggiato in tutto il mondo. Poi ho lavorato a un programma di viaggi per Rete 4 che si chiamava Il Viaggiatore, e quindi lì il viaggio è diventato lavoro, perché per 2 anni non sono quasi mai stata in Italia.
Ti mandavano in giro?
Sì, mi mandavano in giro e facevo, come sempre nella mia vita, delle cose serissime per Giovanni Minoli, perché lavoravo anche per lui a Rai Educational, e poi delle cose più cialtrone di viaggio per Il Viaggiatore, però almeno con un solo biglietto aereo ammortizzavo le spese.
E andavi con la troupe? Cioè
no, andavo con il mio fidanzato dell'epoca, che era un regista.
Ah,
perché io come le starlet mi sono innamorata del mio regista a un certo punto.
Che era anche utile per fare i programmi.
Era utilissimo.
Cioè, e dove siete andati?
Ah, dappertutto proprio. Siamo andati in India, in Mongolia, in Cina, in Russia. Abbiamo fatto tutta la Transiberiana. Sono andata poi nell'India, quella dell'Himalaya, del Kashmir, dello Zanskar. Io sempre imbranatissima, però nei posti dove vanno i veri viaggiatori, in Brasile, in quasi tutto il mondo.
Nessun incidente, malattie, cose del genere?
Sempre.
Ah, okay.
ma sempre sulla Transiberiana ho preso la giardiasi, per esempio.
Cos'è?
La giardiasi è una giardia, un batterio, no? Comunque io prima di partire per i viaggi leggo sempre Viaggiare sicuri, perché sono un po' ipocondriaca, e poi tutte le malattie di fatto le prendo, ma già un po' le conoscevo perché
forse
le avevo lette.
Smetti di leggere, sì, forse sì. Potrebbe essere utile.
Forse sì, la giardiasi l'ho presa da queste babushka che sono delle come specie di nonne che lungo la Transiberiana,
sì,
che
vendono le cose.
È molto bella, ma non è così avvincente, cioè di fatto non avviene quasi mai nulla, e loro vendevano delle fragole e quello era l'highlight della giornata. Ne ho mangiate tantissime e poi ho iniziato a star male. Quando sono stata male ero arrivata già in Mongolia. In Mongolia non esiste un albero, non so se è presente un campo da golf, così. E quindi stare male viaggiando in macchina da sola in un campo da golf grosso come l'Europa era piuttosto complicato per nascondere questo male, diciamo.
Mamma mia.
Di tutto, vuoi sapere di altre cose?
In Islanda sei stata?
No, in Islanda mai.
Devi andarci, posso dire
lo so, me lo dicono tutti, ma non è mai il momento per andare.
No, il momento è a maggio-giugno o settembre-ottobre.
E devi parlare con Linus. L'hai fatta bene la puntata di Forti Forti?
Non
con
lo so
lui.
Se sei contento, sai, così poco comunicativo che non sai mai se sei contento, però metterò una buona parola se posso.
Sì,
insomma.
Sarebbe molto bello. Diciamo che la radio ovviamente mi piace, cioè il lavoro che preferisco fare mi piace, però non mi permette di fare una catena, sì, ormai, nel senso che non posso più viaggiare.
Cos'hai, un mese di vacanza d'estate?
Sì, d'estate, però agosto è il periodo peggiore per viaggiare.
Sì, ma agosto sconsiglierei. Vabbè, parleremo con Linus e vediamo che si può fare.
Guarda, te ne sarei grata.
No, altre avventure, dicevi, altre malattie terribili.
Ah, altre malattie, vabbè, un'altra volta ho preso questo, in Brasile, questo biscio geografico.
Oggi un verme?
Sì, sì, il Brasile lo conosco molto bene, ci sono stata davvero 3.000 volte. Quando ero piccola avevamo anche una specie di piccola fattoria, però che per gli standard del Brasile è un box, non so come dire, però per noi invece era un'intera città. E sì, e lì ovviamente percorrendolo tutto, perché dopo qualche giorno lì in casa da noi, dove non succedeva niente, l'evento fondamentale era quando al tramonto arrivavano i beija-flores, che sono i colibrì. Mm-hmm. E quindi tu lasci dell'acqua e dello zucchero e loro al tramonto vengono a bere, ed è un film, cioè il film più bello, il miglior documentario del National Geographic è sul tuo terrazzetto a vedere i beija-flores. Quindi dopo un po' viaggiavamo, perché dopo qualche giorno lì non sapevamo che cosa fare, e una volta viaggiando e facendo tutto il nord-est seguendo le maree, siamo andati da Salvador de Bahia fino a San Luis de Maranhão, che è la foce del Rio delle Amazzoni, quindi sono 7.000 chilometri, tutti sulla spiaggia in moto, vabbè, bellissimo. A un certo punto sono andata a pescare con un signore in una palude un po' putrida, e pescavamo dei gamberi e niente, poi mi iniziava a fare un po' male il piede, poi alla fine il piede era più grosso di me, sai, come, tipo gli hobbit, non so, e ho preso questo biscio geografico, che così si chiama perché ti entrano nei piedi queste piccole larve microscopiche, poi geografico perché fa un percorso. Dio. Di una cartina geografica. Quello è stato complicato.
Me lo immagino, poi in Brasile immagino che non siano proprio all'avanguardia nella cura di queste cose.
No, è successo che alla fine ho viaggiato per tanti giorni con il ghiaccio nel piede, poi sono arrivata in una specie di posto medico dove c'era solo un signore che ha iniziato a incidermi e per far penetrare l'antibiotico, no? E sono riuscita, siccome mi hanno immobilizzata completamente, no? Perché non avevo un antidolorifico, ma io con una forza da alien sono riuscita a roteare completamente la testa e ho morsicato la fidanzata di mio fratello, fortissimo. E allora poi da lì mi è andata una cintura, proprio come nei film.
Siete ancora in buoni rapporti con
sì,
la fidanzata?
Sì, siamo ancora in buoni rapporti. Ok.
Tu sei di Milano, sei una rarità, sì. Perché tutti i DJ sono delle della periferia o vengono da fuori. Tu invece sei
una milanese,
una giovane signora milanese.
Sì,
insomma,
sì,
milanese.
Sì, sì, sempre più sciura.
Sì, perché sì, a un certo punto bisogna diventarlo. E che vita hai fatto? Cioè, dove stavi in città? Da che parte della città stavi?
Sì, in città stavo nei Navigli. Uh-huh. Naviglio Pavese, però, cioè i Navigli meno, cioè il Naviglio meno bello, cioè il Naviglio grande e il Naviglio Pavese. Il Naviglio meno bello è quello Pavese, che poi di fatto a me piace perché è ancora molto, è una zona molto molto mista, né ricca né povera, però con ancora tante case vecchie. La mia casa è proprio di quelle vecchie, con un po' dipinta, col camino, il giardinetto con le palme.
Ed eri felice da qua da ragazzina?
Sì, da ragazzina ero felicissima. Ero proprio felicissima.
Poi hai un buon rapporto con tua sorella?
Spudorata. Sì, ho un buonissimo rapporto.
Hai sempre avuto un buon rapporto con tua sorella?
Sempre, sempre. A parte una volta ha cercato di uccidermi, però l'abbiamo derubricato.
Sì, quello sì. Ha
cercato di uccidermi mettendomi la testa nell'acqua dei piatti sporchi perché non stavo zitta. E solo che c'era anche il Nelson Piatti dentro, quindi io facevo queste bolle dal naso incredibili. Però per il resto andiamo d'accordissimo.
Lei è maggiore di te?
Lei è maggiore di 6 anni.
Ah, beh, quindi la forza fisica era dalla sua parte.
Sì, insomma. No, poi in generale il doppio, okay, di me e mia sorella, okay, come stazza, diciamo.
Ok, quindi meglio averla amica, insomma.
Ah, sempre, quello sempre.
E ho visto un video in cui eravate da Linus e Nicola e c'era tua madre anche presente.
Ah, sì.
E mi sembra molto simpatica.
Molto, molto.
Ma posso riferire la battuta? È vera la cosa degli amici che vengono in visita a casa tua?
Sì.
E lei gli dice: vuoi farti un bidet?
Sempre. Sempre.
Ma perché avevi amici molto sporchi? Perché gli adolescenti,
no,
sono zozzi? Perché lei è
No, perché mia madre
matta.
È matta, esatto, cioè, ma proprio matta. Non so come dire, nessun canone risponde a mia madre. Mio nonno diceva di mia madre che era contenta, ma come una farfalla. Tu hai presente le farfalle che volano nel cielo, però sembra sempre che non siano contente di dove siano state, cerchino un posto migliore. Ecco, mia madre è sempre così svolazzante. e ha l'ossessione per l'ordine e la pulizia. Se potesse...
Milanese.
Sì, ce l'ha... No, lei in realtà è di Zara, è in Croazia.
Ok.
Sì, però poi milanese perché ha vissuto tutta la vita a Milano. E vabbè, quindi la mamma ci ha sempre lavati, strigliati, puliti. Noi eravamo quei bambini che alle 6 dovevamo aver già fatto la cacca e il pigiama a Calida, quelli svizzeri, e nel caso non avessimo fatto la cacca ci metteva sul vasino tutti e tre, incuranti del fatto che i miei fratelli fossero anche più grandi e in evidente imbarazzo, perché doveva essere tutto sempre perfetto. Quindi crescendo poi venivano tanti amici a casa e lei dava sempre un controllato a tutti, quindi siccome ci vedeva tutti un po' artisti, come diceva lei, diceva sempre: ma non vuoi lavarti i denti, darti una rinfrescata alla faccia, ti fai un bidet? E mi ricordo che la Pina, quando arrivava a casa, quando eravamo proprio piccole, eravamo ragazzine, lei diceva sempre: Marinella, mi faccio un bidet, bravissima. Per darle la soddisfazione,
okay.
Sì, le piaceva molto.
Ah, per la Pina, certo. La conosci da quando eri ragazzina?
Sì, sì, da quando ero ragazzina, tipo 17 anni, una cosa del genere, non me lo ricordo neanche più. Però eravamo ragazzine.
Mi dicevi
forse
che...
la prima volta che ho votato ero con la Pina, una cosa del genere, sì.
Mi dicevi di Bologna, c'è un episodio legato a Bologna, perché la Pina è stata a studiare.
Lei è stata a studiare a Bologna.
Studiacchiare.
Sì.
Poi lei è venuta a Milano.
Nessuno di loro ha studiato molto. Poi lei è venuta a Milano, poi ci siamo frequentate molto, perché anche mia sorella faceva parte, insomma, dell'hip hop.
Sì, bisogna dire questa cosa che ho scoperto recentemente,
la
cioè quella che cucina il pollo che spacca.
Sì, sì, a cena dalla Gigi che fa un pollo fritto che mi spacca è la Gigi.
Okay.
Sì. A cena dalla Gigi che fa un pollo fritto che mi spacca. E niente, quindi io invece facevo l'università.
Eri molto seria, hai fatto il classico.
Ero seria,
eri su una giusta carreggiata.
Volevo andare a fare l'università a Bologna, volevo fare semiotica con Eco. Mio padre disse: no, non è possibile.
Brava.
E quindi sono rimasta a Milano. Però Milano mi andava stretta, e quindi ho deciso di andare a vivere a Bologna, perché mi sono fidanzata con un ragazzo che una delle Pine, la Gwenda, ha chiamato la Pina, che è la Orsola invece, e ha detto: guarda, che c'è questo ragazzo al quale la Marisa piace tantissimo, e mi aveva visto, non so, a uno Zulu Party nelle Marche, sai, quelle cose, perché loro, la Pina faceva la cantante, quindi noi la seguivamo, no? E quindi dicevo: no, ma non lo so, ma poi era più piccolo di me, e hanno detto: no, è un 8. Quindi è rimbalzato questo messaggio.
Cos'è?
Tra tutti: è un 8, è un 8,
è
un 8.
Carino, cioè.
Sì,
okay.
E allora ho detto: va bene, vediamolo.
Cioè, uno schiocca le dita e tu cambi città e studi.
No,
praticamente.
C'era, poi l'ho conosciuto e ho detto: cavolo, è un 8, avevano ragione le Pine. E così sono andata poi a vivere a Bologna, ma la Pina ormai era a Milano.
E con quello com'è andata a finire poi?
Ah, noi siamo stati insieme 2 anni, poi dopo è finita, però sì. No, è stato
però
bello.
Però il trasloco, insomma.
Sì, a me è piaciuto stare a Bologna, io amavo, cioè vivevo con tutte persone che comunque facevano hip hop, musica, suonavano. Io non facevo niente perché io studiavo e poi ritornavo a Milano a dargli esami.
E andavi bene però, cioè
andavo,
riuscivi a
bene.
Studiare lo stesso.
Sì, beh sì.
Poi torni a Milano,
sì.
E Radio DJ arriva a un certo punto.
No, Radio DJ era contemporanea, Radio DJ ce l'avevo il mercoledì.
Cioè come facevi? Scusa.
Con la Pina facevamo Radio DJ il mercoledì sera.
A Milano, dove?
Sì, a Milano. E quindi sì, tornavo, facevo la radio, poi ritornavo a Bologna.
Ah, ok.
Sì, se avevo un esame, una lezione, insomma, facevo
non
avanti
c'era ancora
e indietro.
Faccia rossa, quindi era abbastanza lunga.
Non c'era, ma no, non era. Ah sì, beh, ci metteva un pochino
due
di
ore
più.
E mezzo ci volevano, sì. Insomma, sì.
Sì, vabbè, ma tanto era l'entusiasmo.
E che tipo di... Non mi ricordo il programma che facevate, forse non lo sentivo.
Io e la Pina facevamo... Oddio, come si chiamava quel programma? Pin Up.
Ah, ok.
Si chiamava Pin Up. Sai che Linus ha questa perversione per i nomi.
È lui che battezzava i programmi?
Sì, tutti. E allora lì in quel senso diventava Pin Up, perché eravamo insomma noi due, eccetera. Così. E vabbè, però la Pina era il capo, perché lei ha un temperamento molto più dominante, mm-hmm. No, rispetto al mio, sì.
Sì, lei non compatisce gli ascoltatori, mi pare. Cioè, tu hai questa tendenza a abbracciarli, invece lei
sì,
mi pare un po' di
sì, perché fa piacere.
Esatto,
sì,
così, questa
sì,
è la voce.
Sì.
Questa calata.
Lei è un po' più leonessa, mm-hmm. Io sono un po' più, non so, abbraccia tutti,
sì,
bravi.
Sì. C'è un altro video bellissimo in rete, mi sono preparato per venire qui.
Bravo.
E non so con... C'è un video anche molto visto, perché effettivamente è molto comico, che è quello delle tue nozze.
Ah sì, certo.
Qua siamo. Tua madre, i fiori. Non ho i testimoni né chi mi sposa. E io ho insultato tutti e lui diceva solo: amore, amore.
è molto divertente.
L'ha fatto Matteo Curti.
Beh, molto bello. E beh, lo riconosco allora la zampata, perché comincia con una tua battuta sul bouquet
che puzza
di merda.
Sì. Mi dispiace tanto che l'ha fatto una mia amica, che è bravissima a fare. Però sì, c'era un retrogusto strano. Diciamo che il mio matrimonio è stato organizzato in 2 settimane e mezza.
Non sapevi di sposarti o perché non dovevate fare la festa?
Perché ho scuottato un matrimonio, in pratica durante il Salone del Mobile, Toilet Paper, che è la rivista d'arte di dei miei amici, che sono Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, e fa sempre una festa insieme a Wallpaper, che è un'altra rivista famosa, sì, di design, e fanno questa festa che è la più bella di norma del salone, perché tutte le altre possono essere magari molto ricche eccetera, però c'è sempre un'idea dietro la loro festa. E quindi Maurizio Cattelan aveva deciso quel giorno di invitare le persone a un matrimonio vero, e quindi hanno detto: ma chi è che si può sposare veramente, perché prendere degli attori sarebbe stato veramente assurdo. E quindi hanno detto: ah vabbè, la Mari, mi hanno telefonato, mi hanno detto: ti vuoi sposare tra 2 settimane e mezza? Io ho detto: va bene, però devo chiederlo a Filippo.
Beh sì, è carino.
Mio marito è un ingegnere, quindi mio marito era, non so, tipo in cantiere, sai, di quelli con l'elmetto. E così, e ho detto: amore, mi vuoi sposare? Lui ha detto sì, perché comunque già prima del matrimonio non mi ascoltavo. Ho detto: no, mi vuoi sposare tra 2 settimane e mezza? E lui ha detto: va bene, ma non voglio saperne niente, mi presento quel giorno. E così è stato il mio matrimonio, per cui io avevo 80 invitati miei e tutto il resto erano invitati del salone.
Quindi una performance più che...
È stata una performance, ma le persone credevano che fosse uno scherzo. Quando si sono resi conto che c'erano gli amici veri, non so, Fede cantava le serenate, Nicky uguale faceva la band, e così le persone leggevano le poesie e piangevano. Non ho capito che era un matrimonio reale, erano 80 persone realissime dentro però un gigantesco festone. Quindi Matteo, che faceva il video, documentava tutto lo stress che non avevo avuto prima, che però mi usciva in quel momento perché non avevamo i confetti, ci eravamo dimenticati un sacco di cose.
Alla fine il prodotto è molto bello, devo dire, molto godibile. Da chi non c'era, insomma, non so se poi viverlo dentro era diverso. Torniamo alla radio però, torniamo alle cose della radio. Tu sei arrivata qui con la Pina e poi però hai fatto delle cose con altri partner.
Sì.
Io mi ricordo con Federico
tantissimi
cose,
anni.
Sì. Sì. Con Victoria anche a un certo punto.
Con Victoria, ma in radio, ma solo a MTV.
Ah, okay,
MTV e alla 7.
Ah, perché anche tu sei passato da MTV?
Sì.
Per un periodo?
Sì, no, per tanti anni. Solo che io MTV ho sempre lavorato con Victoria. Mm-hmm. E quindi faceva Very Victoria per tanti anni. Poi dopo siamo andati alla 7 e poi siamo andati a fare quelli che è il calcio.
Sì. Ma che faceva Inviata, è vero?
Sì. E quindi io ho sempre lavorato con lei. Però io, per esempio, la prima parte, quella di MTV, non sono mai stata una vera e propria ragazza di MTV. Cioè, a me non piacciono.
Cioè, non avevi un programma tuo, non hai avuto un programma
mai,
tuo.
Anzi, avevano un cronometro, per cui cronometravano i miei interventi, che non dovevano mai essere più lunghi di 3 minuti. E quindi schiacciavano, e poi li vedevo andare in un'agitazione, la dirigenza MTV andare in agitazione quando io dicevo una parola in più. E io contemporaneamente però conducevo su Rai 3 un programma serissimo per Rai Education, Gap, Generazioni alla prova.
Ma non hai fatto anche Galatea?
Anche Galatea ho fatto, sì, però Galatea facevo delle piccole parti sulla storia dell'arte. Invece Gap proprio lo conducevo, venivano ospiti illustrissimi, e io con dei ragazzi che erano tutti gli studenti della Federico II di Napoli parlavamo di temi importantissimi. E quindi la gente mi scriveva: ma tu hai una sorella scema che lavora in TV? E mi dicevo: sempre io, sono sempre stata così, un po' intelligente, un po' scema.
Tu fai il programma serale, come spesso negli ultimi anni hai fatto, cioè la fascia serale. Ti annoia ogni tanto? Hai voglia di fare qualcosa di diverso? Non puoi dirmi tutta la verità, non puoi dirmi mi licenzierai domani, però ti piacerebbe fare qualcosa all'interno della radio di diverso?
Certo.
Oppure lavorare in un altro posto per un po'?
No.
O fare un anno sabbatico come qualcuno fa?
Tutto sì.
Che bisogna prendersi una vacanza.
Detto, sì. Un anno sabbatico sarebbe un sogno, ma non potrei permettermelo. Invidio dei miei amici, per esempio, che hanno fatto la vita che avrei voluto tu.
Io sono un semestre sabbatico perché faccio il professore.
Esatto.
Quindi...
anche ho degli amici professori che spesso fanno questo, e quindi io la mia slide indoors è proprio quello, cioè io avrei voluto magari, non so, fare anche la professoressa, insegnare, dico perché non l'ho fatto, che ora sarei, non so, in Norvegia in una casa. Ma invece perché no, è un'opportunità, invece la radio è stupenda, però ti imbriglia qui. Che poi è il suo paradosso, perché in realtà parlando, cioè, la tua voce va ovunque, no? Viaggia libera, e invece tu sei chiuso in un luogo, non ha senso, ecco.
Beh, potresti farla dalla Norvegia, immagino.
Sì.
Fabio è riuscito a farlo da New York, insomma, bisogna un po' ungere le ruote giuste.
Ci sono persone più abili.
Però più tu fai un mucchio di cose lo stesso, perché hai una seconda carriera come... cuoca, come teorica della cucina, come sito internet molto bello, fra l'altro con tua sorella, e come autrice di libri sulla cucina.
Ora,
su questo io mi fermo, perché io non so cucinare e non me ne frega niente, però puoi dirmi qualcosa su questo aspetto del tuo carattere, della tua vita? Vuoi convincermi a cucinare qualcosa?
No, per niente. Brava, proprio per niente. No, io non sono di quelle, anzi, che dicono ah no, se ha detto pancetta, no, doveva dire guanciale. A me non interessa proprio niente.
Lo scalogno.
Non mi interessa. Io ho fatto Masterchef e devo dire che sono stata anche molto brava, ma poi non ho mai più cucinato come Masterchef.
Marisa!
Chef!
Che bella che sei!
Grazie!
Dagli occhi trasmetti tante cose. A me mi ha trasmesso passione per questo lavoro. È stata veramente brava.
A me piace la cucina come mi piacciono miliardi di altre cose. È una parte di me, è un modo rapidissimo, no? di prendersi cura degli altri.
Poi ti piace anche al mercato.
Sì, beh, per
che
forza.
Mi spaventa molto l'idea di scegliere il pomodoro giusto, le pentole giuste.
No.
Ti piace quel pezzo della vita?
No, sì. non devi essere scientifico mai, nel senso di qualsiasi imposizione io la rifuggo completamente, mi viene l'ansia, sbaglio tutto, non è possibile. È quello che ti senti, però non ti piace, non so, una bella giornata di sole, vai al mercato, ti compri dei bei fiori, poi vedi che ci sono ancora i carciofi, sono in offerta.
No, vado al ristorante e faccio i carciofi, no, non ce la faccio, però capisco.
No, a me piace, io sono abbastanza ossessionata dal cibo, a casa mia doveva esserci sempre cibo, perché mia mamma è profuga appunto della Dalmazia, no? E quindi la cosa si è risolta nel tempo che bisognava avere
mangiare tanto,
avere le scorte di tutto, dalla carta igienica, che poteva esserci una parete intera, ai sacchi della spazzatura, a una quantità di cibo esorbitante. Dovevano esserci cose proprio fisiche da vedere e che ti tenevano al sicuro. Quindi questa cosa, insomma, un po' mi è rimasta, e il cibo è un modo di mantenere anche la tradizione. Io sono anche molto malinconica, nostalgica della mia famiglia. Quando perdo le persone vorrei che invece continuassero a vivere con me. Cucinare in qualche modo me le riporta tutte lì. Questo è il lato poetico. Detto questo, dopo 2 anni di pandemia a cucinare, pranzo, cena, io mi sono rotta le palle, non ho voglia più di far niente.
Filippo non fa niente.
No, Filippo è meglio che non faccia cose, perché Filippo sbaglia tutto.
Sono con lui, mi è già molto simpatico Filippo.
No, è simpatico, ma infatti sbaglia talmente tanto che poi non fa niente, quindi è un gatto che si morde la coda e quindi no, sono molto fautrice dei ristoranti. Fatevi una bella gita, no? Andate in Umbria, andate in Toscana, andate in Liguria, visitate un borgo. Fate la spesa e andate al ristorante.
Hai programmi del genere per i prossimi 2 anni? Anno in cui ci potremo muovere di nuovo?
Ah beh, sempre. Io devo uscire da Milano sempre, nel senso che...
Fai weekend romantici? Come...
Sempre, no, ma romantici no, la romanticheria si è un po' persa. Faccio un weekend.
Ma le campagne, Brianza, così vicino, oppure Venezia, Daniele?
Daniele no,
un po' troppo, però...
Insomma, lì dipende sempre dal budget, però sì, appena posso vado via. Io proprio sono una persona che soffoca nello stesso posto, proprio perché nella mia vita ho sempre viaggiato tanto. Io devo andare almeno a Vercelli, non so come dire, mi devo allontanare da qui, anche perché Milano, secondo me, vabbè, tutti sostengono, già prima della pandemia tutti sostenevano questa grande rinascita internazionale della città, però io ho sempre un sottofondo di oppressione che invece posti un po' più piccoli non mi danno, non so perché. Milano,
cosa che ti piace
dà
particolarmente in Italia, per esempio? Dove vorresti andare in pensione a un certo punto?
Ah certo, io non vedo l'ora, io sono sono una di quelli. No, io ti giuro che faccio i calcoli, sai, come c'è sul Corriere della Sera o Repubblica quando andrà
quota
in pensione.
Quota 102.
Quota 102, non so assolutamente noi con l'Empas che fine faremo. E, dove mi piacerebbe andare? Beh, allora, la cosa più semplice ti direi Genova. Io amo Genova pazzamente, che non piace a nessuno.
In pensione a Genova?
A me piace Genova proprio, io sì.
No, mi piace molto, però non, insomma, non starei tutto l'anno a Genova, ecco.
Beh, no,
Portofino,
quello,
magari
quello
sì.
Sempre. Io non starei tutto l'anno a Portofino.
No, nemmeno io. No, Genova.
Io non starei tutto l'anno da nessuna parte, però Genova invece mi piace perché è vicino, sì, ci sono tante cose e mi fa impazzire la città. È una città stranissima e un po' meno i genovesi, nel senso che non
dirlo,
tutti mi
sennò...
piacciono. No, lo so, vabbè, però mio marito è genovese, per cui posso dirlo, sono quasi genovese di fatto. Però amo tantissimo la città.
No, è molto bella, è vero.
Cioè,
è
la
vero.
Natura è rigogliosa che ti dà l'idea che mentre stai guardando, non so, un tramonto sul mare ti esce una gardenia dal naso.
No, poi la decadenza della città è molto bella.
La decadenza della città che è stata meravigliosa, cioè in qualche modo ricorda Lisbona, ricorda
sì, sono d'accordo,
tutte
vero.
Quelle città che hanno avuto una grandeur pazzesca e che poi è terminata e non so perché, sarà appunto perché sono malinconica, però a me piace andare impazzire.
Sono d'accordo, guarderò Genova con altri occhi a questo
sì,
punto.
Ho
dei bei ricordi. Senti, abbiamo già risposto alla domanda che faccio sempre a tutti, cioè se non avessi fatto questo, forse avresti fatto la storia dell'arte, l'insegnante.
Sì, credo.
Ma c'è
di
qualcos'altro
sì.
che ti piacerebbe studiare o fare? Vorresti avere il tempo per approfondire una cosa in particolare che non puoi fare perché richiederebbe troppo impegno o un'altra direzione di vita?
Sì. Sì, però è difficilissimo. Un'altra vita, io penso che avrò altre vite perché ovviamente questa non sarà per sempre. Siccome a me piace il... io do molto valore agli oggetti, ma non in maniera superficiale, non so come spiegarti. Ogni oggetto secondo me ha una storia, quindi io sono quando gli archeologi del futuro un giorno arriveranno e vedranno, non so, casa mia o i miei cassetti, diranno: ma che cosa stava salvaguardando di preciso? Perché potrei avere i miei denti del giudizio o le pagelle di mio padre quando era in collegio in Svizzera, non so come dire.
Chiedi le cose.
Io salvaguardo cose, quindi credo che mi occuperei di questo.
Antiquariato, modernariato,
oggetti, sì, perché ogni cosa ha un valore immensamente più grande, quindi io non butto mai via niente.
Anche una clochard perché... con tutte le cose dietro sì, che si portano.
Sì, sono una bag lady, sai, come nella canzone. I miei bagagli sono emotivi, ma sono anche fisici, perché mi dà l'idea che la mia missione è quella di salvaguardare dei piccoli ricordi anche di persone che non ho conosciuto. Tu pensa il livello come sono messa.
Ti voglio chiedere ancora una cosa, hai molti amici fuori dalla radio?
Sì, tantissimi.
Sei una persona che ha molti amici, immagino.
Per fortuna.
Inviti la gente.
Sì, di solito sì. Ora sono stata molto stretta con i miei protocolli tipo One, però normalmente sì, casa mia è sempre aperta, tanti amici vengono e ho molti più amici di quanto è capiente il mio cuore, non so come dire, sono veramente tanti, mi prendono in giro perché io non so stabilirli e salgono e scendono.
Fai la classifica anche
sì,
tu, anch'io faccio la classifica.
Sempre, tu sei il mio migliore amico, no? Tu sei sceso, alcuni sono finiti in fondo, poi magari bastano una telefonata e risalgono. Però io di migliori amici ne ho almeno 20, però sacri.
Sottoscrivo. Oh, abbiamo finito, accidente.
Però se mi dai il tuo numero.
Ma guarda,
ci
quando
sentiamo.
Vuoi, voglio diventare il 21esimo amico. Ho delle buone chance. Marisa, grazie infinite.
Grazie a te, grazie,
ciao.
È stato
ciao.
Un piacere.
Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti, è un podcast scritto da me, che sono Claudio Giunta, in redazione Alessandra Patitucci, riprese e montaggio Franco Russo, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast.
Nella nuova stagione Max & Co?
Dai, portiamo il tuo abito a ballare!
Tieni stretto questo momento! Potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles. Scopri la nuova collezione Max & Co. in tutti i negozi e su maxandco.com.